Buonasera ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare da parte di Nicola Vecchia. Sono le 18.30 in punto e normalmente questa sigla sulle frequenze di Radio Popolare il sabato annuncia l'inizio di una trasmissione che si chiama Senti un po', che oggi peraltro termina, dato che siamo alla fine del palinsesto e ne inizia un altro, quello estivo. Vedremo cosa succederà la prossima stagione, se tornerà Senti un po' a settembre oppure no, ma è poco importante, anche perché oggi Senti un po' in realtà vi saluta, ma con una trasmissione totalmente diversa dal solito. Sono molto felice di poter condurre invece oggi una seconda fascia di diretta dedicata ai Pride che si tengono in Italia. Ce ne sono sei e uno in particolare che seguiamo con particolare attenzione da vicino, quello milanese, il Pride di Milano, con cui ci collegheremo tra pochi minuti e da cui sentiremo diverse voci dai nostri inviati al corteo e al concerto, alla festa che concluderà questa giornata di Pride milanese a cui stanno partecipando centinaia di migliaia di persone. Sentiremo poi appunto anche magari un'idea di numeri di partecipazione. Ma c'è un altro Pride a cui stiamo dando particolare attenzione e non soltanto noi, ci sono gli occhi di mezzo mondo che si sono concentrati su Budapest, dove nonostante il divieto imposto dal primo ministro Viktor Orban, secondo gli organizzatori, è una notizia arrivata qualche minuto fa, ci sono circa 200.000 persone che stanno marciando a Budapest per il Pride e il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony, che ha protetto il Pride inserendolo all'interno delle iniziative comunali, ha elogiato questa affluenza e ha mandato un messaggio critico e anche ironico al suo avversario Orban. Grazie ad Orban per aver promosso una società più tollerante. Parleremo quindi di queste due manifestazioni in una giornata dedicata ai diritti della comunità LGBTQ+, e per iniziare a raccontare quello che sta succedendo a Milano, io mi collego immediatamente con Barbara Sorrentini. Buon pomeriggio Barbara, a te la linea.
Buon pomeriggio Nicolò, sì, io sono arrivata già a Largo della Pace, il corteo è arrivato pacificamente fino a qui e mi trovo nel backstage dove stanno cominciando gli incontri, i dibattiti e poi ci sarà la musica. Accanto a me c'è Lamberto Bertolè, che rubo subito perché sta per salire sul palco, assessore alle politiche sociali, un commento su questa giornata e ovviamente su quello che sta succedendo a Budapest, anche se sembra che stia andando almeno bene.
Beh, una giornata straordinaria di partecipazione, credo oltre 350.000 persone a Milano, è ormai l'evento più partecipato della vita politica della città, tantissimi ragazzi e ragazze, e ovviamente un gemellaggio ideale con Budapest, perché vediamo che nell'Europa nella nostra Europa è messo in discussione anche il diritto di manifestare, quindi rispetto all'invito a stare attenti al fatto che si rischia di tornare indietro, mi sembra plastico, evidente quanto sul piano dei diritti non dobbiamo dare nulla per scontato e scendere in piazza a manifestare per difendere la libertà, difendere la partecipazione e il diritto di essere come si è e di amare chi si vuole. Aggiungo una cosa, di fronte alla tragedia della limitazione dei diritti a Budapest, in Italia siamo alla farsa del generale Vannacci, vice segretario di uno dei principali partiti di governo, che ancora trova modo sul palco di cadere nei più bassi messaggi omofobi, come quello dell'altro giorno rispetto al popolo del Pride, che non sarebbe in grado, no, di combattere. Questo è un popolo di pace, di libertà, si sta prendendo gioco delle persone, della società, e noi non ne possiamo più di questa politica che continua a strizzare l'occhio a questi messaggi che davvero appartengono al passato. Siamo nel 2025, dobbiamo guardare avanti, essere contemporanei e non banalizzare in nessun modo il tentativo della destra di portarci indietro.
Grazie a Lamberto Bertolè. Se abbiamo ancora un po' di tempo,
vai.
Approfitto per cogliere anche Pierfrancesco Maiorino, che è stato assessore alle politiche sociali e ora consigliere, insomma, capogruppo del PD in regione, una regione che continua a negare il suo consenso al Pride, ma noi andiamo avanti, insomma è stato un bel corteo oggi.
È stato un corteo bellissimo e credo che è la risposta migliore all'oscurantismo, ai tentativi di far vincere l'odio rispetto alla cultura dei diritti. C'è proprio una resistenza dei diritti ed è molto bello e importante che Milano risponda sempre in questa maniera, ovviamente con lo sguardo a quello che avviene nella nostra città, una città che va sempre difesa su questo terreno, uno sguardo rispetto a quello che avviene in una regione che in maniera folle nega il patrocinio ancora una volta, e uno sguardo e anche il cuore a Budapest, perché oggi c'è questo ponte straordinario europeo contro la cultura della discriminazione per i diritti.
Grazie, grazie anche a Pierfrancesco Maiorino, qua dietro, adesso in questo momento sta parlando Alice Redaelli di Citarci Gay, una delle organizzatrici del Pride, e poi saliranno sul palco il sindaco Beppe Sala, Pierfrancesco Maiorino, no scusate, Alberto Bertolè, perché qui insomma, c'è un po' di, ci sono tutti naturalmente,
certo.
Quelli che hanno comunque sostenuto il Pride già dai tempi di Pisapia, perché ricordiamo che prima di Pisapia il Pride era quasi illegale, quindi alla fine passi avanti si sono fatti quando abbiamo cambiato sindaco, e ai tempi era Pierfrancesco Maiorino assessore alle politiche sociali. Poi ci sarà la musica, Levante, insomma tutte le voci anche che abbiamo sentito nel corso di queste dirette, che continueremo a sentire, e ci sono gli altri inviati credo ancora in giro nel corteo, per cui il corteo è ancora vivace in giro per la città e c'è probabilmente ancora molto da raccontare.
E infatti lo facciamo, io per adesso ti saluto Barbara e passo invece tra qualche istante in diretta la linea a Pier Giorgio Pardo, che magari ci racconterà appunto intanto dove si trova e poi anche qualcosa del programma musicale del concerto, dato che in queste ore, anche ieri sera, ha intervistato alcuni dei protagonisti, alcune delle protagoniste del concerto di questa sera. Ciao Barbara, grazie. E la prima voce quindi che vi faccio sentire è quella di Big Mama, che è una delle protagoniste del concerto, e Pier Giorgio l'ha intervistata appunto questa mattina.
Che questo Pride in particolare abbia una particolare valenza, un'importanza grande, che forse la rabbia non basta, ci vuole ancora qualcosa di più.
Certo, la cosa più bella del Pride per me è proprio l'empatia che le persone che partecipano ci mettono all'interno. C'è sempre stata una grande lotta per tutte le minoranze, non solo per i nostri diritti, e questa cosa ci fa molto onore. Quest'anno più che ogni anno ho notato proprio un'unione assurda intorno a tutte quelle che sono le tematiche delle minoranze che in questo momento stanno soffrendo al mondo, quindi parliamo assolutamente di tutto ciò che sta succedendo. Ed è stato bellissimo vedere molte bandiere palesarsi al Pride, è molto bello vedere sempre più persone che si alzano in piedi, alzano la testa e parlano della situazione che c'è. Questa è la mia canzone.
È vero.
E quindi cioè, spero vada sempre meglio, soprattutto quello che è il mio augurio è di avere un mondo pulito dall'odio, perché l'odio porta a tutti i problemi che stiamo vivendo. Ci metteremo ancora tanto, secondo me.
Un altro messaggio che tu fai arrivare fortissimo alle persone è quello della libertà espressiva.
Allora, parlare per me è fondamentale, cioè ci hanno dato una bocca, una voce, nel mio caso anche un accento forte, proprio per esprimere ciò che abbiamo nel cervello. Io penso che la libertà di espressione sia fondamentale, però si ferma nel momento in cui quello che sto dicendo sta andando a invadere la libertà di qualcun altro. Ed è quello che dico sempre. C'è bisogno di parlare, c'è bisogno di alzare la testa, di non avere paura di chi si è, non avere paura di se stessi. E ovviamente è molto difficile e lo so bene, perché ogni volta che dico qualcosa di troppo mi rendo conto, no? Che magari a qualcuno può dare fastidio, che qualcuno si trova un altro perso rispetto, un attimo perso rispetto a quello che ho detto, però a bocca mia quella è. Sto sempre attenta però.
Alla tua musica però questo ha dato molta potenza.
Certo, penso sia proprio la parte figa della mia musica, che io parlo, non ho paura di parlare e spero di riuscire a parlare ancora, sempre, in maniera naturale così.
Grazie Big Mama.
Figurati.
Questa era Big Mama che salirà sul palco del Milano Pride 2025 all'Arco della Pace, davanti al Parco Sempione. Il corteo è partito alle 15 da via Vittor Pisani e adesso appunto sta completando il proprio percorso fino all'Arco della Pace, dove credo si trovi Pier Giorgio Pardo. Prima l'abbiamo sentito registrato, questa volta è live. Pier, ciao, eccoti, dove sei?
Ciao Nicolò, sono all'Arco della Pace, ce l'ho proprio qui davanti, ho delle bellissime bandiere davanti a me.
Sì.
Alcune, come dire, Pride, altre Pride più Gaza, ho dei bellissimi, della bellissima gente intorno a me e attendiamo, cioè in questo momento proprio il corteo sta ordinatamente ma festosamente raggiungendo l'Arco della Pace. E io sono lì davanti. Penso che tra l'altro la parola pace, che è insita nella ragione proprio del monumento, risuoni in modo diverso con tutta questa gente che affluisce.
Ecco, voglio farti una domanda. Questo è molto bello. Voglio farti una domanda rispetto anche alla tua, chiamiamola così, memoria storica di Pride a Milano. C'è qualcosa ai tuoi occhi che ti sembra diverso in un senso o nell'altro, nel meglio, nel peggio, nel semplicemente diverso? Qual è il tuo punto di vista su questo?
Allora, guarda, io ho due sensazioni precise che poi andranno vagliate meglio con il conforto anche dei dati.
Certo.
Mi sembra che ci sia una affluenza di giovani come non ho mai visto, cioè veramente ci sono tante persone anche al di sotto dei 30 anni, ho beccato tantissimi giovani per esempio che stavano sfilando dalle parti del carro Alleanza Verdi Sinistra, mm-hmm. Molti altri erano proprio dalla parte dei giovani PD, però altri erano liberi, in giro, con delle loro modalità anche molto folcloristiche, cartelli che magari non vi sto a ripetere, oppure te li dico, tipo mi piace tanto la patata ma sostengo la parata, cioè c'erano anche delle cose di questo genere molto folcloristiche, certo. Però c'era anche tantissimo impegno per la libertà espressiva e tantissimi giovani come non ne avevo mai visti. L'altra cosa che mi è saltata all'occhio è il fatto che ci fosse molta attenzione a rispettare le regole per non servire su un piatto d'argento un assist a chi vuole mettere questo Pride fuori dalla quotidianità della società civile. In questo momento, per quanto io non sia del partito che vuole normalizzare il movimento ha delle sue radici che sono per così dire off topic rispetto alla vita di ogni giorno, perché comunque un rito ha anche bisogno di una sua dimensione che vada oltre la quotidianità, ha bisogno di essere margine, ha bisogno di protestare, però in questo momento c'è anche fortissima la voglia di essere tutti insieme e riconoscersi nel modo più intersezionale possibile.
Certo.
Anche mettendo per un attimo da parte le contraddizioni che sono proprie del movimento e che vanno col resto, insomma.
Molto chiaro, Pier, hai una voce che vuoi farci arrivare, se no ti saluto e ci risentiamo al secondo giro, magari nella seconda parte
allora,
della diretta.
Non l'ho individuata, ma se mi lasci, allora, per esempio qui c'è un ragazzo che dice un vero uomo si dovrebbe alzare per lavare i piatti, firmato Caparezza. Allora, siamo in diretta su Radio Popolare. Wow. Questa frase che potrebbe anche essere femminista, se vuoi.
Certo, no.
Allora, come vi è venuta l'ispirazione per questo? Avvicinatevi pure.
Salve, allora, essendo io un uomo transgender, ho pensato che nonostante la mia affermazione nel mio genere, devo rimanere femminista e convinto nelle mie convenzioni che la parità, le pari opportunità e sia per gli uomini che per le donne dovessero rimanere invariate, ecco. E l'identità comunque non trasmiga questa forte appunto moralità,
vocazione moralità femminista.
Giustamente, sì. Grazie mille.
Grazie mille a voi, ciao.
Beh, mi sembra già una...
Ti parlavo di pensiero intersezionale.
Totale.
Te l'ho servito.
Fantastico, ti ringrazio Pier e per adesso ti saluto, ci risentiremo ancora poi nel corso della diretta più avanti, grazie a Pier Giorgio Pardo, perché adesso invece volevo aprire una pagina che ci porta poi a Budapest con un collegamento in diretta, ma prima di ascoltare una voce in diretta da Budapest vorrei farvi ascoltare una voce che ho registrato, che ho intervistato ieri ed è uno degli organizzatori di uno dei più importanti festival musicali europei che si tiene in agosto, nel centro del mese di agosto, proprio a Budapest. Il festival si chiama Sziget Festival, è molto seguito anche qui in Italia, anche un pezzo di organizzazione italiana di questo festival ed è davvero appunto uno dei più partecipati che si tengono durante l'estate in Europa ed è un festival che esiste dal 1993, in più di un'occasione ha espresso la propria caratteristica di essere un festival inclusivo in cui tutte le identità di genere, di sesso, di qualsiasi tipo sono molto benvenute, c'è un'intera sezione dedicata alla comunità LGBTQ+, e si tiene però appunto nell'Ungheria oggi di Orban e per questo motivo ho provato a intervistare Tamás Kádár, che è uno degli organizzatori ungheresi dello Sziget Festival, sia per chiedergli come si fa a fare un festival di quel tipo anche nell'Ungheria di Orban e alla vigilia del Pride, questa intervista è stata fatta ieri, quali erano le sue sensazioni di quello che poteva succedere in piazza a Budapest. Ecco quello che ci ha raccontato.
Lo Sziget di Budapest è uno dei più importanti e seguiti festival musicali d'Europa e da sempre avete raccontato di essere un festival inclusivo che accoglie e supporta tutte le identità sessuali e di genere. Come conciliate questi valori così importanti per voi con le posizioni del governo di Orban che ha vietato per legge il Pride?
So yeah, thank you again for the interview and for calling us. So as you probably know, Sziget was founded 30 years ago in 1993, and during this time we faced very strange and
Intanto voglio ringraziarvi per averci chiesto di parlare di questo argomento. Come sapete, lo Sziget è stato fondato 30 anni fa, nel 1993, e durante questo periodo abbiamo affrontato situazioni molto complesse in Ungheria. Abbiamo una lunga esperienza nell'organizzazione di questo festival, ma una cosa non è mai cambiata: i valori fondamentali per cui lo Sziget si batte. Quando il festival è stato fondato, era già basato essenzialmente sulla tolleranza e su tutti quei principi per cui ci battiamo ancora oggi. Abbiamo visto governi succedersi, abbiamo visto politici andare e venire. Ci sono stati momenti in cui abbiamo provato sensazioni simili a quelle attuali, la consapevolezza che quei valori non sono condivisi dai politici e non rappresentano i valori ufficiali dello Stato ungherese. Succede di nuovo ora, ma questo non significa che vogliamo cambiare. Crediamo fermamente che, indipendentemente da come il mondo, o almeno il nostro paese, stia cambiando intorno a noi, vogliamo continuare a batterci per gli stessi valori. Questo festival significa ritrovarsi, divertirsi e non lasciare spazio ai pensieri legati all'odio o all'intolleranza di qualsiasi tipo. Questo significa ovviamente che siamo decisamente dalla parte del Pride. Qualunque cosa accada, questo festival continuerà ad accogliere la cultura LGBTQ+. Da oltre 20 anni abbiamo uno spazio dedicato a questa comunità. Si chiama Magic Mirror e per essere davvero onesti non ci importa quel che succede intorno a noi. Il festival continuerà a pensare e ad agire nello stesso modo.
Any kind of hate or any kind of intolerance, and that of course means as well that we definitely are on the side of Pride. So whatever happens, this festival is going to welcome the LGBTQ+ culture. We have a dedicated venue for over 20 years for this community, for the LGBTQ+ community, which is called Magic Mirror. And to be perfectly honest, we don't care what's going around us. The festival is going to think and act the same way when it comes to this community.
Il Pride di sabato a Budapest è certamente controverso e la possibilità che ci siano tensioni, se non cose peggiori, non è così remota. Quali sono le tue sensazioni alla vigilia?
Well, I think it's two things which are very important to say for those who maybe not know Hungary and Budapest as much as we do. So first of all, I think Budapest is very different.
Credo sia importante sottolineare due aspetti fondamentali per chi non conosce bene l'Ungheria e Budapest. Prima di tutto, Budapest è molto diversa dal resto del paese e dalla politica del governo ungherese. Il comune di Budapest ha un orientamento molto liberale, così come i suoi abitanti. Le persone che vivono a Budapest sono di mentalità aperta e sono decisamente dalla parte del Pride, proprio come il sindaco di Budapest, che ha fatto proprio l'evento, trasformandolo in un'iniziativa ufficiale del comune. Questo significa che, pur sapendo che i politici ungheresi a livello nazionale si esprimono contro il Pride, allo stesso tempo i rappresentanti politici del comune di Budapest lo sostengono. È una situazione paradossale. Secondo punto, se devo fare una previsione, credo che il Pride si svolgerà regolarmente sabato. Non mi aspetto proteste anti-Pride significative o grandi manifestazioni contrarie. Non penso nemmeno che la polizia ostacolerà l'evento, considerando che si tratta di un programma articolato e che prevede un percorso molto lungo. Quello che posso confermare con certezza è che tutti gli organizzatori dello Sziget Festival saranno presenti al Pride. Tutta la nostra squadra parteciperà per mostrare solidarietà alla comunità del Pride.
Protesting against Pride, and I don't think that the police will stand up against the whole Pride.
Allora sfumo sulla voce di Tamás Kádár, che è uno degli organizzatori ungheresi dello Sziget Festival, oltre 30 anni di storia per uno degli festival musicali più importanti d'Europa e con un'identità, come avete sentito, molto chiara, molto netta, e anche con la consapevolezza che il Pride di Budapest, nonostante i divieti di Orban, potesse svolgersi con una certa tranquillità. Credo che le notizie che ci siano arrivate finora da Budapest ci confermano questo fatto. C'era certamente una grande partecipazione anche da altri paesi, anche dall'Italia, dal resto d'Europa, anche della politica italiana e milanese. Ad esempio abbiamo in questo momento in collegamento in diretta da Budapest l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, a cui do il benvenuto. Grazie di essere con noi. Assessore, puoi raccontarci quello che hai vissuto, quello che hai visto in questa tua giornata di Pride a Budapest.
Grazie, sì, buongiorno Nicolò e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Beh, è stata sicuramente una giornata molto molto densa e impegnativa, perché abbiamo sfilato in tutta la città meravigliosa di Budapest sotto un sole cocente, però devo dire con un clima di assoluta serenità. Adesso mi sono staccato da qualche minuto dalla fine del corteo, del lungo corteo che ha attraversato uno dei principali ponti di Budapest che attraversano il fiume. Mi sono staccato un attimo perché non c'era più rete, probabilmente i 200.000 partecipanti avevano saturato le linee 5G e quindi sarebbe stato difficile anche solo parlarci. Un fiume umano, un fiume bellissimo, un clima molto disteso, intervallato solo da un paio di momenti che non definirei di tensione, ma definirei piuttosto dei momenti di attesa e di precauzione, perché è stata gestita tra l'altro con una gestione molto all'altezza di questa grande manifestazione, che ha esposto anche a un determinato numero di rischi partecipanti, perché era stato annunciato dal governo ungherese che appunto questa illegalità dell'atto di partecipare al corteo poteva comportare forme di sanzione, denuncia, dei fermi. Insomma, quindi gli organizzatori sono stati veramente all'altezza di questo momento così importante. E dicevo, un unico momento un po' critico, perché i militanti del partito estremista ungherese Patria Nostra hanno bloccato con le auto uno dei ponti che si chiama Szabadság, che era una delle tappe pensate nel percorso del Pride, e poi pare senza neanche un intervento massiccio della polizia per limitare questa dimostrazione, però poi è stato, come dire, deviato il percorso e poi tutto si è svolto davvero in maniera piuttosto regolare, in un clima di grande solidarietà. Cioè, veramente questo è quello che voglio restituire agli ascoltatori e alle ascoltatrici della radio, perché è stato bellissimo vedere le popolazioni, le persone, le provenienze diverse che si parlavano, si sentiva parlare inglese, racconti, ragazzi, coppie di donne, coppie di uomini, ungheresi che sfilavano e si sentivano supportati da una comunità internazionale, innanzitutto italiana, perché eravamo veramente tanti. Questo fatemelo dire, ogni tanto qualche applauso ad una politica che si è attivata, fatemelo davvero dire, dall'Italia per partecipare a questo momento così simbolico e significativo.
Certamente, essendo un amministratore comunale, partecipando alla giunta di una delle amministrazioni più importanti d'Italia, credo possa avere una valutazione sul coraggio di Gergely Karácsony, che è il sindaco della città di Budapest e che si è preso la responsabilità, è il caso di usare credo questo termine, di fare una scelta, di proteggere il Pride. È uno dei segnali della politica contemporanea, questa credo che sia in fondo simile a altri confronti tra politica locale e politica nazionale che ad esempio vediamo negli Stati Uniti, e forse è davvero un momento in cui queste cose devono succedere.
Sì, è proprio come dici, la sensazione è stata quella un sindaco e un'amministrazione che hanno protetto questo momento internazionale, questo momento dei diritti, e lo hanno fatto tra l'altro ricevendo nel Palazzo di Città le delegazioni internazionali. C'è stata un'organizzazione che è passata poi anche attraverso le associazioni militanti nel campo dei diritti europei, internazionali e anche italiane, che si sono molto attivate. Ci arrivavano informazioni di trovarci in comune, di andare a incontrare i nostri colleghi amministratori. Il sindaco stesso ha ricevuto le delegazioni ufficiali. Io ho partecipato, come dire, a titolo personale per il semplice motivo che la presidente del Consiglio Buscemi era già delegata ufficiale della città. Insieme a Elena Buscemi abbiamo davvero sfilato e partecipato a questa grande corteo. Insieme a noi c'erano anche altri consiglieri comunali, voglio citare la consigliera De Marchi, il consigliere Mauro Orso, insomma liste e partiti che fanno parte della coalizione di maggioranza di Milano, così come rappresentanti della regione e di tutti i livelli, rappresentanti del Parlamento, del Senato e eurodeputati che sono stati con noi. Insomma, i nomi li conoscete, da Elie Schlein a Zan, ad Alessandro Zan, da Scalfarotto a figure del Parlamento, loro colleghi di altri stati europei. Insomma, ci siamo sentiti veramente un grande gruppo partecipe di un momento importante. Sì, quello che tu sottolinei sull'atteggiamento di una città coraggioso, l'abbiamo sentito dal primo momento, un sindaco che riceve le delegazioni, un sindaco che garantisce un corteo gestito in maniera, devo dire, ottimale, straordinaria, per quello che è stata la mia esperienza, e anche un'apertura proprio del Palazzo dei Giardini, del Palazzo di Città, per quei delegati che appunto leggevano le notizie anche inquietanti. Noi abbiamo viaggiato consapevoli di un rischio, di una situazione sicuramente non distesa a priori. Poi dopo quello che è successo, per fortuna, ha smentito il rischio effettivo di ritrovarsi in quel tipo di situazioni spiacevoli o addirittura molto difficili, come quelle che erano state preannunciate.
Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, grazie per questa testimonianza, per questo collegamento, e buon proseguimento di serata dalle parti di Budapest. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie.
Noi ci fermiamo ora per 1 minuto e 40 secondi, la seconda parte della diretta ci riporterà a Milano e poi ancora a Budapest per continuare a parlare di questo Pride 2025. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there
a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, won't make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the
tre minuti, le frequenze sono quelle di Radio Popolare, una diretta per raccontare i Pride di questo sabato che ci portano a fare un ponte tra Milano e Budapest. Abbiamo sentito precedentemente un racconto di un corteo che, nonostante il divieto di Viktor Orban, ha sfilato pacificamente, serenamente, oltre 200.000 persone. Queste sono le cifre che si iniziano a sentire da Budapest. In sottofondo c'è ancora quel inno della musica queer degli ultimi anni, che è Pink Pony Club di Chappell Roan, che tra l'altro sarà una delle protagoniste proprio di quello Stiget Festival di Budapest di cui parlavamo qualche minuto fa. Però contemporaneamente, in un contesto evidentemente più tranquillo, anche se va sottolineato il fatto che la regione Lombardia continua a cercare di far finta che il Pride non esista, che non meriti il suo appoggio, a Milano si parla di 350.000, dicono così gli organizzatori, rispetto alla partecipazione di pubblico al Milano Pride. E qualche minuto fa Barbara Sorrentini ha intervistato il sindaco di Milano, Beppe Sala, che ci ha raccontato questo del suo punto di vista sul Pride del 2025.
Mi dicono che ci sono più di 300.000 persone, ma al di là di tutto, con uno spirito positivo, mi aspetto che sia una manifestazione, andrà avanti nella sera, pacifica, tranquilla. A volte qualcuno dice il Pride è divisivo, io qui di divisioni non ne vedo, anzi qui c'è gente di qualunque tipo, di qualunque età, per cui da sindaco sono assolutamente fiero. Sono contento che ci sia una nostra delegazione a Budapest, perché lì il rispetto c'è molto di meno e quindi giusto essere in piazza anche lì.
Qual è la risposta di Milano a Orban?
Che non si guarda indietro, non si torna indietro. È un po' la risposta, secondo me, che deve dare la sinistra alla destra. Dicevo prima, non è semplice e immediato capire oggi quali sono le differenze precise tra destra e sinistra, però c'è un elemento di fondo. La destra guarda indietro e cerca di instillare nella gente questa idea che il passato era migliore, che l'essere conservatori è un valore, La sinistra deve fare una cosa diversa, deve prendere atto di come la società sta cambiando e deve fare la sua parte perché cambi meglio. Per cui il tema proprio è la presa di coscienza di quella che oggi è la contemporaneità, in particolare poi di Milano.
Si parla dell'Ungheria, ma ieri anche Vannacci ha detto che ci mandiamo in guerra quelli che partecipano al Pride. Forse anche in Italia, diciamo, c'è ancora un po' di...
Io non sottovaluto le dichiarazioni di Vannacci perché è vice segretario della Lega, quindi non vanno sottovalutate. Non vanno sottovalutate anche perché obiettivamente si sono rotti dei confini, in particolare nell'ambito politico in questi anni. Il confine della volgarità, della decenza, della misura apparentemente non c'è più, quindi sono dichiarazioni che invece secondo me vanno tenute in grande attenzione, ovviamente più che riprovevoli.
Questo qualche minuto fa ai nostri microfoni il sindaco di Milano Sala con i suoi commenti sul Pride di Milano, evidentemente anche su quello che sta succedendo a Budapest e più in generale sul panorama politico italiano. Qualche minuto fa Sala, mentre invece in diretta da Milano e dall'Arco della Pace, sono contento di salutare Eleonora Dall'Ovo, storica voce del nostro settimanale di cultura LGBTQ Plus. Eleonora Dall'Ovo, Eleonora, intanto ciao, buonasera, a te la linea, che Pride stai vedendo?
Allora, un saluto a te, tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie per avermi contattata. Sono arrivata qua finalmente all'Arco della Pace. Stanno ancora sfilando i manifestanti e diciamo che veramente fa un caldo terribile, ma la gente, veramente, i manifestanti resistono. C'è una marea di umana che riempie le strade tra musica, costumi, cartelli e soprattutto una musica diversa, Elodie, cioè non ci sono più le musiche di un tempo, Raffaella Carrà, le classiche Maledetta Primavera oppure i Queen, ma abbiamo veramente dei cantanti che sono contemporanei, che hanno fatto coming out oppure si sono sempre dichiarati gay friendly, Ananai, Mischeta, Elodie, Damiano, The Colors, Annalisa, Coma Gate, Madame, dire queste nuove musiche. Diciamo che però si parla poco di politica, è una calda giornata, ma mi colpisce un senso di straniamento, come se il Pride, nato invece da una rivolta, si fosse trasformato in una gigantesca festa della libertà individuale, della propria libertà sessuale. Quando noi ai tempi volevamo manifestavamo in 1500-2000, volevamo sì un Pride dove si manifestasse libera famiglia patriarcale, però qui c'è molto, molto molta libertà individuale proprio per i propri diritti. Sono qua con una manifestante, Ludovica. Allora Ludovica, è il tuo primo Pride?
No, non è il mio primo Pride, saranno penso una trentina d'anni ormai, però è sempre bellissimo.
È sempre bellissimo. Ecco, che cosa noti di diverso rispetto agli altri Pride?
Ai primi Pride non c'erano sponsor, non c'erano aziende, non ci si filava. Invece adesso ci sono tantissimi, anche gruppi di colleghi che girano coi gadget. Divertente, ecco, strano per la vecchia guardia.
Che cosa ti colpisce di questo Pride, i colori, i manifestanti, i giovani?
Tutto, una marea di giovani, tantissimi, colorati, allegri, un po' sfiancati dal caldo, perché quello che ho notato è un po', siamo tutti un po' sottotono, perché forse oggi c'erano 37-40 gradi, è veramente difficile, però una marea umana notevole, giovani.
Ti ha colpito qualche striscione, qualche cartello?
A me ha colpito tantissimo l'ordine degli psicologi. Se penso che fino a qualche anno fa nel librone, insomma, degli psicologi eravamo una malattia, a questo punto un gran passo avanti è stato fatto.
Ecco, questa era una manifestante della vecchia guardia e volevi farmi qualche...
In fondo mi sembrava Eleonora che avesse manifestato lo stesso straniamento a cui facevi riferimento tu all'inizio di questo collegamento. C'era un idem sentire abbastanza istintivo.
Sì, sì, sì. I primi che abbiamo intervistato erano molto giovani e appunto ho raccolto insomma quello che anche negli anni passati raccoglievo, nel senso la voglia di partecipare dei diritti, la voglia di essere liberi nella propria identità di genere, il proprio orientamento sessuale. Mi interessava adesso capire la vecchia guardia che cosa pensa di questo Pride.
Ecco. Poi, hai un'altra voce eventualmente da farci ascoltare con cui parlare?
Guarda, aspetta qua che... Ragazzi, voi siete venuti al Pride?
Volevo chiedervi,
perché siete venuti al Pride?
Perché beviamo.
Ci piace questa manifestazione, appoggiamo tutti i diritti di delle persone di cosa pensano.
Ci piace la libertà, ci piace bere, siamo a posto così.
Quindi è più una festa che una protesta.
Ah sì, la protesta non ce l'è fatto un cazzo, ci interessa.
Ecco, non è una protesta la nostra, è un appoggio alla
solidarietà.
Noi
siamo traslocatori, facciamo un traslochio.
Ok, e avete degli amici gay?
Sì, siamo noi siamo gay.
Ok.
Quindi più di così bisogna dire.
Bravi. Ok, siamo grazie, no, bene, non bevo adesso. Traslocatori gay, bravi. No, non vi metto sul TG1, siete sulle... Allora ci avete ancora paura dell'omofobia?
No, non abbiamo paura di niente.
Non abbiamo paura di niente.
Siamo in carcere.
Con noi.
Un collegamento e un'intervista, devo dire, che mostrava anche alcune contraddizioni in modo efficace.
No, sì, perché se vado a trovare quelli che contatto prima e condivido prima, no, questo
esatto.
On the road.
In fondo è anche interessante vedere proprio questo. Credo che sia un pezzo del racconto che vale la pena di fare di quello che sta succedendo in questo momento a Milano per questo Pride 2025. Eleonora Dall'Ovo, io ti saluto. Tra poco torniamo invece a Budapest con un'altra voce, quella di Yuri Guayana, che è un attivista proprio per i diritti LGBTQ+, che è andato da quelle parti. Grazie ad Eleonora. Soltanto datemi il tempo di realizzare il collegamento con Yuri Guayana. Non se la prenderà troppo Mille se sfumo sulla sua canzone. Mille è una delle protagoniste del concerto che si terrà all'Arco della Pace per il Pride di Milano, ma come vi dicevo ritorniamo anche a Budapest con Yuri Guayana, che è attivista molto impegnato proprio per difendere i diritti della comunità LGBTQ+, ed è a Budapest. Yuri, intanto buonasera, come va? Qual è stato il tuo... sguardo e le tue sensazioni per questa sfilata vietata, ma che si è svolta ugualmente a Budapest.
Buonasera agli ascoltatori. Intanto, ma come ha ironizzato il sindaco nei suoi discorsi, Orban, vietando il Pride, ha creato una massa colorata a favore della società aperta. E eravamo, ha detto il sindaco, circa 200.000 persone che hanno sfilato. Il corteo è iniziato un po' tardi perché ci sono state le manifestazioni, le contromanifestazioni sui ponti che erano state autorizzate, quindi c'è stato un ritardo per quello, ma il momento più simbolico, più forte proprio emotivamente è stato quando siamo riusciti ad attraversare il ponte, questa massa umana colorata che attraversava il Danubio, e dall'altra parte del Danubio c'era un triangolo rosa che ricopriva la collina, che il triangolo rosa è il simbolo della persecuzione nazista contro gli omosessuali. Il messaggio era molto chiaro: mai più un passo indietro sui nostri diritti. È stato un Pride molto composto, diciamo, come forse piacerebbe a qualcuno in Italia, ma questa è stata una scelta perché non si voleva assolutamente dare ad Orban nessunissimo tipo di argomento per in qualche modo incolpare il Pride di disordini, di provocazioni, di mettere a rischio i bambini, no? Perché questa era, certo, era l'argomentazione sulla quale si fondava il divieto. E nonostante questo è stato un Pride molto politicamente esposto, molto intenso, c'erano veramente tantissime persone, molto colorato, e il messaggio di una intera comunità a favore della società aperta è arrivato, credo, forte e chiaro, spero soprattutto a Bruxelles, perché il Pride appunto ormai si è concluso, si sta concludendo, perché questa massa infinita di persone sta ancora marciando. Io invece sono già arrivato alla conclusione del corteo, ma il messaggio deve arrivare a Bruxelles, perché col Pride che si sta concludendo c'è però la questione degli organizzatori del Pride, che rimarranno qui anche dopo che noi ce ne andremo, e che comunque rischiano per aver organizzato una manifestazione che continua ad essere vietata. Quindi l'Europa deve fare tutto quello che è nel suo potere per eliminare questo divieto, anche perché non c'è solo il Budapest Pride, ma ci sono altri Pride in Ungheria che rischiano tanto quanto il Budapest Pride, soprattutto, certo, perché non avranno l'esposizione mediatica del Budapest Pride. Ma è stato, direi, un grandissimo successo e una grande emozione riuscire a partecipare a questo momento in cui veramente due Europe si stavano fronteggiando, quella della società aperta e inclusiva e quella di una società che utilizza le minoranze per cercare di conculcare i diritti di tutte e tutti noi.
Ti vorrei fare una domanda, Yuri Guaiana, rispetto a una cosa che ci raccontava anche questo pomeriggio nella prima parte della nostra diretta Luca Paladini, sempre lì da Budapest, cioè il fatto che vi è stato consigliato in qualche modo di prestare una certa attenzione nel momento proprio in cui il Pride finisce e nelle, certo, ore successive, cioè quando si spengono i riflettori anche internazionali e soprattutto anche la protezione del corteo viene meno, forse quello può essere il momento in cui prestare un po' più di prudenza, è corretto?
Assolutamente sì, questo tuttora è valido perché adesso ci sono in corso i discorsi, tra l'altro c'era anche Greta Thunberg, come saprete, sì, che è venuta, ma il momento dell'abbandono delle parti più vicine al palco, eccetera, è il momento un pochino più critico, quindi per tutta la serata, per tutta la notte è consigliabile essere molto prudenti. Io per esempio avevo una maglietta con lo slogan Love Always Win, che ho tolto e cambiato per abbandonare il Pride, proprio per una questione di prudenza, perché è chiaro che c'è il rischio che i fascisti che erano a fare le contromanifestazioni poi nel corso della serata possano cercare di individuare persone LGBT per punirle nel loro stile, e questo è successo in altri Pride, a Belgrado per esempio, quando c'era l'Euro Pride anch'esso vietato, ci sono state alcune aggressioni ai partecipanti dopo la manifestazione. Questo peraltro è molto significativo, ma loro si muovono nell'ombra e anche dando meno significato politico, no? È proprio una vendetta, mi viene da dire, quasi, perché il significato politico ormai quello direi che è assicurato.
Certo, certo.
100.000 certo. persone che hanno mandato un messaggio molto forte.
Yuri, io ti ringrazio per questo racconto e evidentemente ti auguro una buona serata a Budapest per le prossime ore. Grazie ancora.
Grazie a voi e buon Pride anche a Milano.
Grazie, grazie. Infatti tra pochissimo torniamo a collegarci proprio con il Pride di Milano, con l'Arco della Pace, dove si sta svolgendo l'ultima parte di questa giornata, che a questo punto diventa una serata, con i concerti. Mentre ci raccontavano di un Pride che si è concluso ormai a Budapest, quello che succede all'Arco della Pace qui a Milano invece va avanti, se non sbaglio, fino all'una di notte, così leggevo sul programma pubblicato dagli organizzatori. Giulia Strippoli è una delle nostre inviate all'Arco della Pace. Giulia, dove ti trovi? Cosa stai facendo? Racconta.
Sì, ciao Nicolò, guarda, io sono proprio alla fine del corteo, esattamente all'angolo tra via Francesco Siderin e via Ceriano. Praticamente sono rimasta qui per non entrare in trail perché il suono sarebbe troppo forte, la musica
sarebbe troppo forte. Infatti ti sentiamo malissimo, stai urlando. Se riesci a non urlare proprio dentro il microfono, perché distorce tutto e facciamo molta fatica a sentirti. Vediamo se...
scusa, ma c'è davvero tantissima gente ancora e c'è la musica ad altissimo volume e io
sì.
Faccio molta fatica a sentirti. Provavo in qualche modo a darti alla dimensione di questo corteo. Sia ancora in movimento, continua ad andare avanti, non è finito, le persone continuano ancora a correre, adesso si vede un po' in lontananza la polizia, ma c'è tantissima gente. Io sono dietro al carro adesso del Tempio del Futuro Perduto, che ha tra l'altro il slogan del Tempio del Futuro, uno spazio anche molto importante a Milano, che porta su uno slogan che le persone giuste non le persone corrette non seguono leggi, sembra la proprio il fatto è una nazione diversa, che le persone giuste non sono quelle che riempiono le piazze, che ballano questa musica e si scatenano, che si vestono di colore, che è un po' quella che è la sensazione che ho avuto da oggi. Se mi chiedo un po' intorno a me, oh, ciao, sono in diretta su Radio Popè, come mi connessi? Che giornata è stata per te oggi?
Oggi sono tornata, beh, ero triste. Fina, come ho studiato tanto, sto scrivendo la tesi, e quando ho battuto che non sanno bene quello che stavo scrivendo, e sono stato contento, quindi una bella giornata.
Sei ripreso, quindi sensazioni positive questo
braccio. Sì, sì, sì.
Bene.
Giulia, io ti saluto perché ti sentiamo davvero molto male, purtroppo è molto difficile comprendere quello che dici tu e anche quello che diceva poco fa il tuo ospite, quindi diciamo che lo spezzone del corteo in cui ti trovi non è nostro amico per quanto riguarda il collegamento radio. Ti saluto, ti mando un grande abbraccio. Giulia Strippoli, grazie per questo collegamento. Vediamo se proprio in chiusura, abbiamo circa 3 minuti, riesco a recuperare un'altra voce, quella di Pier Giorgio Pardo, con cui sto provando a ricollegarmi per l'ultimo saluto dal Pride di Milano e in particolare dall'Arco della Pace. Vediamo se vede la mia telefonata. Intanto io vi ringrazio per l'ascolto di questa diretta dalle 18.30 alle 19.30. Non è andata in onda l'ultima puntata di Senti un po', ma invece avevamo qualcosa di molto più importante da raccontare, sia da Milano e soprattutto da Budapest, con le voci che ci sono arrivate a raccontare un Pride che si è svolto in modo tranquillo, senza scontri, senza difficoltà, senza tensioni, nonostante i divieti di Viktor Orban. Mi sto riuscendo a collegare con Pier Giorgio, vediamo se la cosa succederà nel corso dei prossimi istanti. Nel frattempo ridò la linea, idealmente, a Mille, che è una delle giovani musiciste che saliranno sul palco dell'Arco della Pace di Milano per il Pride. Sono le 19:28 minuti, la diretta di questo doppio Pride tra Milano e Budapest si conclude qui tra 30 secondi circa, poi ci sarà la pubblicità e il giornale radio in cui evidentemente sentirete ancora parlare di Pride oltre che delle altre notizie della giornata. Io ringrazio per i collegamenti Barbara Sorrentini, Eleonora Dall'Ovo, Giulia Strippoli e Pier Giorgio Pardo e anche Tommaso Sacchi e Yuri Guaiana che ci hanno raccontato il loro punto di vista del Pride di Budapest. Un saluto a tutti voi e grazie per l'ascolto da parte di Nicola Vecchia e buon Pride anche a tutti quelli che sono ancora in piazza da qualche parte. Divertitevi.